Lezione trentesima, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo il discorso per quanto riguarda il sommo bene, il miglior bene possibile da realizzare per quanto riguarda Brentano e il discorso appunto collegato agli aspetti sociali, alle implicazioni sociali. Per Brentano, in ogni morale ragionevole c'è l'avvertimento di occuparsi innanzitutto di se stessi e poi degli altri, cioè in altri termini il fatto di occuparsi di se stessi non è di per sé un danno, lo diviene soltanto se diventa esclusivo l'impegno e, come dire, la preoccupazione nei confronti di se stessi. La cura di se stessi, infatti, secondo Brentano, è giustificata, ma può e deve essere intesa al servizio del massimo bene pratico. In questo modo non è più una forma o l'altra di egoismo o di soggettivismo etico, se intesa in questo modo, se intesa appunto correttamente. A questo punto del discorso, Brentano affronta non soltanto la questione del massimo bene pratico, ma anche appunto ciò che è utile e ciò che è dannoso, cioè gli aspetti negativi di questo discorso, e quindi, come dire, ciò che è utile e ciò che è dannoso. Proprio per le implicazioni pratiche del discorso etico, secondo Brentano, sono da trattare anche i concetti di danno, di male, di utile, eccetera. Ad essi egli dedica un intero paragrafo nel testo del 1952 e sempre basandosi sull'analisi dei fenomeni psichici, cioè quindi l'applicazione del discorso psicologico avviene a tutti i livelli. Brentano cerca di trarre le conseguenze dal proprio discorso, dalle proprie ricerche di psicologia. In questo modo Brentano affida alla psicologia compiti anche sociali, non solo puramente teorici, ma anche di natura pratica a tutti i livelli. Questo compito non è nuovo, cioè non è proprio del testo del 1889, della conferenza tenuta a Vienna davanti ai giuristi, ma era già stato svolto nelle sue linee essenziali e anticipato già nel 1874. E in particolare per quanto riguarda questi aspetti, è da vedere il primo volume dell'edizione italiana della Psicologia dal punto di vista empirico, curata da Liliana Albertazzi, pagina 87 dell'edizione italiana, primo volume. In queste pagine, Brentano affronta il problema della psicologia come scienza e del ruolo della psicologia come scienza, affida e cerca di individuare quali sono i compiti della psicologia in rapporto appunto alle altre scienze empiriche, alle altre scienze positive, come ad esempio la chimica, la matematica, la fisiologia, la medicina. E appunto parla del concetto di scienza psichica e del suo compito proprio per delimitare l'ambito di indagine della psicologia, costruirla come scienza a tutti gli effetti, come scienza empirica, scienza positiva e delimitare il suo ambito di indagine. E giunge alla conclusione proprio con l'ausilio degli strumenti, dei mezzi della psicologia, delle analisi in altri termini dei fenomeni psichici, che la psicologia ha un compito immane davanti. La psicologia, proprio per la sua natura, può essere la scienza del futuro, la scienza per eccellenza. Cito qui letteralmente da pagina 87 del testo di Brentano: quanti inconvenienti riguardanti il singolo e la società potrebbero venire evitati sia con una corretta diagnosi psicologica, sia con la conoscenza delle leggi che consentono di mutare uno stato psichico? Quale prorompente crescita, continua Brentano, crescita spirituale potrebbe raggiungere l'umanità per il solo fatto che le condizioni psichiche di fondo delle differenti predisposizioni riguardanti il poeta, lo studioso e l'uomo pratico fossero analizzate con certezza e compiutezza dalla ricerca psicologica. È quello appunto che Brentano fa nel testo del 1889. La conclusione del testo, in effetti, è proprio rivolta alla trattazione degli aspetti e delle implicazioni giuridiche, e poi nel testo dato alle stampe postumo del 1952, che raggruppa, mette insieme le lezioni tenute da Brentano, le lezioni di etica dal 1876 fino al 1894. Proseguono ulteriormente questo discorso. Per Brentano la psicologia appunto ha questo compito, può avere questi compiti. La ricerca psicologica può dare un contributo a vari livelli e anche se non è attualmente compiuta, ha bisogno ancora di svilupparsi per Brentano. La qualità dell'albero la si riconosce non solo dai frutti, ma già dai primi germogli, tanto da poterlo subito trapiantare nel luogo più corrispondente alla sua natura. E questo è il discorso della psicologia. Ci sono i germogli e i germogli possono essere sviluppati, adeguatamente sviluppati e trapiantati nel luogo più idoneo. E ad esempio, ciò che la botanica è in grado di prevedere per le piante, una psicologia sufficientemente sviluppata per Brentano dovrebbe analogamente poterlo prevedere per l'uomo, cioè quindi il discorso antropologico, le implicazioni sociali, la vita appunto sociale, la varia articolazione della vita sociale, gli aspetti giuridici, gli aspetti economici, gli aspetti politici, tutti questi aspetti possono essere analizzati da un punto di vista psicologico per Brentano e in modo da poter prevedere le azioni dell'uomo, il comportamento umano. In questo e in moltissimi altri casi, continua Brentano, l'influsso della psicologia appare dunque benefico. Forse addirittura, continua Brentano, solo essa è in grado di fornire i mezzi per contrastare la decadenza che di tanto in tanto spezza tristemente l'evoluzione, altrimenti ininterrotta, di una civiltà. È il compito addirittura che Brentano affida alla psicologia. La psicologia, è vero, si è sviluppata solo tardi e, come dire, si costituisce, intende costituirsi come scienza a tutti gli effetti soltanto nella seconda metà dell'Ottocento. Però come scienza essa ha la possibilità di un futuro ricco di sviluppi e questo non può essere messo in dubbio. Quando verrà raggiunto un certo livello di sviluppo, anche le conseguenze pratiche non si faranno attendere. Le leggi psicologiche potranno fornire una base sicura al problema dell'agire, nel caso del singolo e ancor più in quello delle masse. Basti pensare, direbbe qui, ma lo afferma qua e là nel testo sulla psicologia dal punto di vista empirico, alla psicologia appunto, all'analisi e alle analisi psicologiche delle masse da un punto di vista proprio di analisi dei fenomeni psichici, in cui circostanze inibenti, continua Brentano, e stimolanti imprevedibili trovano il loro equilibrio. E proprio per tutte queste ragioni, secondo Brentano, è possibile ben sperare che vadano via via sviluppandosi sia il consolidamento interno della psicologia, la strutturazione interna del discorso psicologico con i suoi vari metodi, eccetera, sia il benefico impiego pratico della psicologia, cioè l'utilizzazione degli strumenti e delle ricerche fornite dalla psicologia a vari livelli, ma soprattutto per quanto riguarda l'uomo, per quanto riguarda il discorso antropologico. Anzi, per Brentano è indiscutibile che i bisogni che essa dovrebbe soddisfare si sono fatti sempre più impellenti. Il dissesto addirittura della situazione sociale complessiva chiede di essere affrontato con più urgenza di quanta ne esigano le imperfezioni nel campo dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura o della salute. Proprio ciò di cui ci si occuperebbe, fosse in misura minima, richiede invece una partecipazione generale, e cioè ancora una volta il discorso psicologico. Tant'è, continua Brentano, che molti autori, molti studiosi hanno individuato in ciò il compito essenziale del suo tempo, cioè del tempo della psicologia, e quindi ancora una volta della seconda metà dell'Ottocento. E addirittura per Brentano c'è già qualche studioso significativo che a questo scopo, mediante l'indagine delle leggi psicologiche e l'approfondimento dei metodi di deduzione e di sistemazione delle ricerche e delle analisi di psicologia, si sta occupando dell'utilizzo pratico delle loro conseguenze. È quello che farà appunto Brentano per quanto riguarda il discorso etico nel testo del 1889, ma anche in altri testi, in altre conferenze, sia pure non sviluppando in maniera sistematica, non sviluppandolo in maniera sistematica, questo discorso è presente e riemerge qua e là nelle posizioni, negli scritti di Brentano. Cioè, Brentano appunto affida alla psicologia il compito di appianare il caos attuale, riportando indietro la società a quella pace che è andata via via perdendosi nella lotta degli interessi. E la psicologia appunto deve contribuire a questo scopo, non tanto all'economia politica, perché all'economia politica non spetta la parte decisiva di questo compito. Quindi la parte decisiva di questo compito per Brentano è da affidare alla psicologia. E non solo, ma anche l'attenzione crescente che viene dedicata a questa disciplina, cioè la psicologia, a questa disciplina pratica, dice Brentano, finisce col confermare quanto ho detto. In particolare per Brentano c'è l'opera di Stuart Mill nell'introduzione sui principi di economia nazionale, in cui il rapporto tra economia e psicologia viene svolto e viene tematizzato. E per Brentano, a parere di Mill, le differenze di produzione e di distribuzione delle ricchezze presso popoli diversi in tempi diversi trovano la loro spiegazione in parte nelle differenze fra le conoscenze fisiche, ma in parte anche in cause psicologiche. E a maggior ragione per Brentano è necessaria l'ulteriore sistematizzazione e articolazione interna della psicologia, proprio per consentire l'applicazione dei suoi risultati, delle sue analisi, anche al terreno prettamente economico e anche al terreno appunto politico, sociopolitico. Non se proprio per queste ragioni, dice Brentano, non sembra indubbio che un futuro forse non troppo lontano porterà a riconoscere alla psicologia un influsso significativo sulla vita pratica. Anzi, come altri hanno già fatto, potremmo definire la psicologia come la scienza del futuro, cioè la scienza a cui il futuro appartiene più che a tutte le altre scienze teoretiche, che più di tutte gli dà forma e a cui in futuro tutte le altre scienze, nelle loro applicazioni pratiche, dovranno sottomettersi e offrire i propri servizi. Questa soltanto, dice, potrà essere la posizione della psicologia una volta che sia cresciuta e sia stata resa operativa in senso pratico. Aristotele sostiene che la politica è l'arte del costruire, al cui servizio tutte le altre si pongono, ma abbiamo già visto che l'arte del buon governo, per essere tale, deve prestare ascolto agli insegnamenti della psicologia. tanto quanto le arti minori debbono ascoltare le scienze naturali. La scienza politica, dunque, non è che una mutata composizione e un ulteriore sviluppo dei principi psicologici necessari al conseguimento di uno scopo pratico. Abbiamo richiamato queste ragioni, queste quattro ragioni, dice Brentano, che ci sembrano adatte a dimostrare il significato decisivo della scienza psicologica, la verità interna dei suoi fenomeni, la loro eccellenza, il loro particolare rapporto nei nostri confronti e infine l'importanza pratica delle leggi che li reggono.